when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. The crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
15.01 di lunedì 11 novembre 2024, benvenuti in diretta sulla giusta frequenza in via Nazionale 5, studio 1, Riccardo Cotomaccio con voi, con me c'è Chicchi Diva. Chiara,
ciao Riccardo, buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Siamo sicuri sia lunedì? A me sembra già tipo giovedì, venerdì, andrei tranquillamente in un nuovo weekend.
Temo
no?
sia lunedì, temo sia ancora
va
lunedì,
bene, va bene,
settimana lunghissima, quantomeno si concluderà con una domenica abruzzese, questo possiamo già dirlo. Questo,
sì, no? Speriamo che ci sia bel tempo. Comunque,
ora mi sta tirata da sola. Comunque,
una roba. Sta fissa.
Cioè, tu temi che non ci sia bel tempo.
Sì.
Temi la tempesta.
Perché secondo me, comunque, sei in montagna a novembre. Non è che è automatico che uno si possa fare una bella domenica di mangiata all'aperto.
Questa
capito?
Anche è vero,
vabbè, ma chi interessa ai nostri ascoltatori?
No. Diciamo che anche nel maltempo c'è il suo romanticismo. Diciamo anche questo.
Ok, va bene, va bene.
Voglio vedere il lato positivo. Voglio vedere il positivo. Voglio vedere le giuste notizie, carissima Chicchi Diva.
E allora ci tuffiamo subito. La giusta notizia. La giusta notizia che ha selezionato per noi Tommy, che salutiamo e ringraziamo, che ha lavorato oggi in redazione, è quella di una ricercatrice che si è curata con successo il tumore al seno utilizzando una tecnica da lei messa a punto basata su due virus da lei stessa coltivati in laboratorio. A seguire questa strada, diciamo, non convenzionale, come lei stessa la definisce, è stata la virologa Beata Alassi dell'Università di Zagabria, che sulla rivista Vaccine descrive il suo caso come qualcosa da non imitare. Il risultato, del quale parla anche la rivista Nature sul suo sito, sta sollevando un vivace dibattito etico riguardo all'autosperimentazione. Alassi, come riporta Lanza, aveva scoperto nel 2020, quando aveva 49 anni, che un nuovo tumore si era formato nello stesso sito nel quale in precedenza aveva subito una mastectomia. Davanti a questa recidiva non si è sentita in grado di affrontare nuovamente la chemioterapia, ma non si è arresa, ha deciso di prendere in mano la situazione, ha cominciato a studiare la letteratura scientifica sfruttando le sue competenze di virologa, e così ha calibrato sulla sua situazione una terapia che oggi si sta solo cominciando a sperimentare, chiamata viroterapia oncolitica. È accaduto 4 anni fa e da allora il tumore non si è riformato. La viroterapia oncolitica è un settore emergente, utilizza i virus sia per aggredire le cellule tumorali sia per stimolare il sistema immunitario ad attaccare il tumore, e le sperimentazioni cliniche finora basate proprio su questa tecnica, inizialmente condotte solo su tumori con metastasi, ora stanno considerando anche gli stadi più precoci dei tumori. A spingere Alassi a sperimentare la tecnica su di sé è stata la sua competenza proprio in virologia. Ha deciso di scatenare contro il suo tumore due virus, uno dopo l'altro, quello del morbillo seguito da uno dei virus della stomatite vescicolare sui quali la ricercatrice aveva lavorato in passato, ed entrambi utilizzati nelle sperimentazioni allora avviate. Poi il preparato è stato direttamente iniettato nel tumore per 2 mesi, durante i quali gli oncologi hanno costantemente controllato la situazione per intervenire se le cose fossero andate male.
Il tumore si è ridotto progressivamente senza gravi effetti collaterali finché non è stato possibile asportarlo chirurgicamente. L'analisi del tessuto tumorale ha dimostrato che la terapia aveva funzionato con successo. Dopo una decina di rifiuti da parte di riviste scientifiche, Alassi è riuscita a pubblicare i suoi risultati e, nonostante le polemiche, la ricercatrice non ha rimpianti per la sua scelta e ritiene improbabile che qualcuno cerchi di imitarla, perché la terapia che ha scoperto nel suo laboratorio richiede una notevole preparazione scientifica. Ora la ricercatrice ha ottenuto un finanziamento per sperimentare le sue terapie per trattare il cancro negli animali domestici. Insomma, speriamo che queste nuove terapie possano, oncolitiche in questo caso, possano aiutare la scienza e possano aiutare chi ne ha più bisogno in futuro. Dai, vogliamo
questa
essere ottimisti.
Era la nostra giusta notizia, ma la trasmissione prosegue. Facciamo una cosa, mandiamo direttamente il podcast dedicato a Radio 900. Come sapete, ogni lunedì vi raccontiamo una storia del secolo scorso. Lo facciamo con la voce di Lidia Gattini e di Luca Lovisetto, con l'aiuto redazionale di Alessandra Testori e del nostro Flo, Emanuele Floris, che tra l'altro oggi sta seguendo il progetto GIAR, un progetto che dà voce ai Rom, è un progetto europeo. Stiamo realizzando una vera e propria frequenza radiofonica appunto per consentire alle persone Rom di avere voce, di avere uno spazio all'interno dei media. Presto ascolterete i loro podcast anche sulle nostre frequenze. Ce l'abbiamo, questa è Radio 900.
Sempre mi hanno affascinato le donne capaci di sfidare le convenzioni, quelle un po' ribelli. Nel ritaglio di giornale ritrovato per caso in un libro c'è l'immagine di una ragazza che indossa la camicia bianca con tanto di cravatta, pantaloni da uomo e stivali di cuoio neri, ed è in posa accanto a una motocicletta. Ma la sua rivoluzione non si ferma certo alle apparenze.
Della vittoria, comando supremo 4 novembre.
Una ragazza degli anni 60, un produttore musicale e un giornalista millennial appassionato di storia provano a raccontare le microstorie del Novecento. Io sono Lidia Gattini e con l'aiuto di Emanuele Floris e Luca Lovisetto vi racconterò una storia del Novecento ogni settimana, per radio e sulle principali piattaforme di podcast, per accendere una luce sulle storie dimenticate e i frammenti di vita che hanno plasmato il secolo scorso e che vogliamo consegnare alle nuove generazioni.
Riconosciuta la impossibilità.
Mr. Nelson Mandela will within seconds
the first time we saw this morning.
Ma questo per l'Italia non è un giorno come gli altri. Oggi
tutta la nostra giovinezza abbiamo gettato nella lotta senza badare a rinunce per riconquistare la libertà perduta.
Per raccontare la storia di oggi ci spostiamo nell'Italia dei primi del Novecento, tra strade polverose e velodromi affollati, in un'epoca in cui il rombo dei motori iniziava a risuonare tra la folla e le donne non avevano ancora conquistato il loro posto sulla scena sportiva. Oggi parleremo di Vittorina Sabbri, la prima donna motociclista d'Italia, una pioniera, una che ha sfidato non solo la velocità, ma anche i pregiudizi di una società che non era pronta per lei.
Agosto 1913, Ippodromo di Faenza. Nel torrido caldo romagnolo, due bolidi sono pronti a cimentarsi in una sfida uno contro uno. In sella alla sua moto Borgo, un'intrepida donna che nei giornali dell'epoca viene descritta come la prima donna motociclista d'Europa, che ha dato prova di un coraggio non comune nel mondo femminile e forse neanche in quello maschile, doma una folla in attesa di qualcosa di straordinario.
Lei, con il suo abbigliamento che sfida ogni convenzione, a catturare l'attenzione prima ancora che il motore si accenda. Vittorina indossa una giacca bianca, pulita e senza compromessi, il collo alto e abbottonato come a sfidare il vento, pantaloni da uomo e stivali di cuoio neri, il volto nascosto dietro spessi occhiali da corsa e un casco in pelle, una figura fuori dal tempo, un'icona che anticipa il futuro. Con le mani guantate stringe il manubrio della moto, è qui per vincere.
Nel silenzio prima della corsa tutto si ferma. È il momento della concentrazione. Il rombo del motore si prepara a esplodere. E con esso la sfida di Vittorina al mondo, che non è ancora pronto per una donna come lei.
Accade spesso, tuttavia, che siano proprio i colleghi maschi a non prendere abbastanza sul serio quel coraggio e quelle capacità della Sambri. Proprio nella gara di Faenza, infatti, il rivale Antoniazzi raccoglie la sfida di Vittorina, accettando di battersi a quel reggero, illudendosi di rimandare a far la calza in 2-2-4 quell'impertinente che non voleva stare al suo posto.
Antoniazzi si mantiene effettivamente in testa per i primi 10 giri. La Sambri, sempre correttissima, tenta di sorpassarlo, specie nelle curve. Finalmente ci riesce, ma Antoniazzi stringe e la spinge fuori sull'erba. La corsa viene sospesa e alla ripresa Antoniazzi viene subito sorpassato dalla Sambri. Vittorina sfreccia come un bolide. Compie i 10 km del tracciato in 7 minuti e 31 secondi e giunge al traguardo doppiando ben 3 volte Antoniazzi.
La folla è in visibilio e le cronache locali raccontano il grande spirito sportivo della giovane motociclista e applaudita scena aperta da tutta Faenza. I successi ottenuti, il carattere aperto e leale, la simpatia e lo spirito cameratesco di Vittorina attraggono l'interesse degli sportivi romagnoli e strapigliano il pubblico di tutta Italia.
Vittorina Sambri nasce il 12 dicembre 1891 a Vigarano Mainarda, vicino Ferrara. Quinta di 7 figli, il papà è locandiere e cresce in una famiglia umile ma determinata. Studia fino alla terza elementare e nel 1911 si trasferisce assieme alla famiglia a Ferrara. Fin da piccola Vittorina si distingue per un carattere tenace e un desiderio insaziabile di libertà. Mentre le altre ragazze si dedicano alle faccende domestiche, lei preferisce correre con i fratelli, pedalando veloce con la sua bicicletta sulle strade polverose del Ferrarese.
Ed è proprio la bicicletta il suo primo amore. A soli 20 anni, Vittorina è già un atleta promettente nel mondo del ciclismo. E durante questo periodo che inizia a farsi chiamare Vittorina, un nome portafortuna in cui è distillata la sua essenza di atleta provetta, un'anticipazione delle vittorie che strapperà prima alle altre concorrenti donne in bici e poi agli avversari uomini in moto. Nel 1911 Vittorina partecipa a una delle sue prime gare importanti a Parma. Corre al velodromo con una bicicletta Whirling e vince. Il pubblico è stupito, non solo per la sua vittoria, ma per come si presenta. Una giovane donna che sembra più un ragazzo, con i capelli corti e un'aria sicura di sé, suscitando curiosità per il look mascolino e gli ottimi risultati.
Alla gara che si tiene al velodromo delle Cascine di Firenze in estate, Vittorina si piazza terza e nella foto di gruppo che ritrae le partecipanti è l'unica, corporatura tozza e robusta, a indossare una divisa tipicamente maschile. Maglietta dal taglio dritto, calzoncini corti, calzini e scarpette. L'anno seguente, nella competizione che si disputò al velodromo di Milano, migliora la sua posizione, piazzandosi seconda, mentre nell'aprile del 1913 la forte pedalatrice va a disputare le gare per signorine su pista che si tengono a Parigi, impegnandosi per la prima volta fuori dai confini.
Eppure per Vittorina la bicicletta non basta. C'è qualcosa di più veloce, di più potente che la attira. Sono le motociclette. E nel 1913 fa un salto audace. Abbandona la bicicletta e si getta nel mondo del motociclismo, diventando la prima donna a gareggiare su due ruote motorizzate in Italia.
Il motorismo, così si chiamava allora, era agli albori in Italia e in Romagna nei primi anni 10. Si dice spesso che la Romagna sia terra di piloti e di grandi campioni. Tutt'oggi alcune delle più importanti gare a livello mondiale si svolgono proprio qui. La prima gara motociclistica in Italia risale ad agosto 1903 e si svolge proprio a Rimini, nell'unico luogo dove tali gare potevano essere ospitate, gli ippodromi o i velodromi. L'ippica era all'epoca uno sport aristocratico, seguito dai nobili, e il ciclismo, che poteva essere osservato gratuitamente dal pubblico, cosa rara all'epoca, stava diventando anno dopo anno sempre più popolare.
Il motociclismo dovette dunque attendere per ottenere visibilità e pubblico. La stampa non prestava grande attenzione a questa disciplina e molte gare erano solo un corollario di eventi ippici o ciclistici. Ma dal 1905 al 1907 varie città lungo la Via Emilia, come Lugo e Ravenna, iniziarono a organizzare le prime gare motociclistiche.
Queste competizioni venivano organizzate da società per l'abbellimento delle città. I piloti provenivano principalmente dal nord Italia, dove il motorismo stava guadagnando popolarità. Nel 1910 si assistette alla prima organizzazione di gare su più ampio territorio, ma i piloti erano per lo più sconosciuti, lontani dall'essere i divi che conosciamo oggi. Le motociclette erano spesso modelli civili, modificati per migliorarne l'aerodinamica. Solo i piloti più importanti guidavano le prime motociclette di marca, come le Indian, le Harley Davidson e le Peugeot.
È in questo scenario che Vittorina Sambri passa dal ciclismo alla motocicletta, uno sport agli albori considerato pericoloso e poco adatto a una donna. Ma Vittorina, incurante delle critiche, si lancia con entusiasmo in questa nuova sfida, dimostrando fin da subito un talento naturale e una straordinaria determinazione. La sua partecipazione alle gare suscitò un enorme interesse da parte del pubblico e della stampa, che non mancò di enfatizzare il suo aspetto mascolino e il suo coraggio virile.
L'anno 1913 fu costellato di successi per Vittorina. Al premio Ferrara si classifica seconda sia nella corsa per moto leggere che in quella per macchine pesanti, conquistando il pubblico con la sua audacia e la sua abilità. Al Gran Premio Motociclistico di Fucecchio, vicino Firenze, ottiene un'importante vittoria, dimostrando una superiorità schiacciante sugli avversari. Ma è la sfida con il pilota Antoniazzi all'ippodromo di Faenza nell'agosto del 1913 a consacrarla definitivamente come una leggenda del motociclismo. Antoniazzi, infastidito dalla presenza di una donna in gara, la sfidò apertamente, promettendo, come abbiamo sentito ad inizio puntata, di mandarla a far la calza. Ma Vittorina, con la sua moto Borgo, lo sconfigge sonoramente, tagliando il traguardo con un vantaggio di ben 3 giri.
L'anno successivo, nel circuito di Cremona, si mette nuovamente in evidenza conquistando il secondo posto nella categoria 350. In questa competizione ingaggia una sfida all'ultimo sangue con il campione Miro Maffeis, tenendo testa uno dei migliori motociclisti dell'epoca in una gara lunga ben 190 km. Arriva seconda dietro Maffeis, con un ritardo di meno di un minuto. La stampa la celebra come una pioniera, descrivendola come un'ardita sportwoman conosciutissima in Italia e all'estero.
Il 1914 fu l'anno della consacrazione nel panorama nazionale. Tuttavia, le sue vittorie non vengono accolte unanimemente con favore. In un contesto sportivo dominato dagli uomini, la presenza di una donna competitiva come Vittorina sfidava le convenzioni dell'epoca e scatenava reazioni ostili, se non morbose. In molti, infatti, cominciano a chiedersi se Vittorina sia davvero una donna. Le voci si fanno sempre più insistenti. La sua determinazione e il suo successo vengono visti come una minaccia a un mondo dominato dagli uomini.
Vittorina non era soltanto un'effimera attrazione utile a far affluire pubblico alle gare e appassionare i lettori dei quotidiani, ma stava realizzando un passaggio storico, quello dell'accesso delle donne al reame maschile del motociclismo. Negli anni in cui anche in Italia molte donne si incamminavano sulla via dell'emancipazione e di una maggiore libertà di costumi, invocata anche adottando abiti e abitudini fino ad allora appannaggio maschile, tra cui pantaloni, monocolo, motori e sigarette, erano tutti particolarmente apprezzati. Vittorina intercettò e seppe giocare con i desideri e i timori di una società in bilico fra tradizione e modernità, e questo iniziò a spaventare l'opinione pubblica.
È significativo, in questo senso, il modo in cui Maffeis e la Sambri vengono presentati sulla Gazzetta dello Sport del 18 maggio 1914, all'indomani della sfida di Cremona. Uno come un giovane di grande audacia e di bella maestria, e l'altra come una ex simpatica e graziosa giovinetta ferrarese, che è andata man mano imponendosi da 3 anni a questa parte con una foggia e una personalità maschile, ma che non riuscirà mai, nonostante tutto, a far dimenticare la sua origine femminile.
La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore, condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi.
Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale tutto cambia. Le gare vengono sospese e il mondo sembra improvvisamente troppo piccolo per i sogni di Vittorina. La Moto Borgo l'aveva appena scelta come testimonial e il suo nome appariva in box promozionali pubblicati dalla ditta torinese sulle principali riviste di settore, ma la sua carriera non si sarebbe più ripresa dopo questo brusco stop. Tornerà in pista solo sporadicamente, ma le sue prestazioni non sono più quelle di prima. I problemi tecnici si moltiplicano e l'ostilità nei suoi confronti cresce.
Agli albori del fascismo, Vittorina diventa sempre più oggetto di atti di intolleranza e insulti per il suo aspetto mascolino e per i gusti sessuali, fino a essere picchiata dopo essere stata sorpresa vicino Ferrara a scambiarsi gesti d'amore con la Morosa. Riappare in pista nel 1922, tornando momentaneamente alla sua prima passione, la bicicletta, ma senza grande fortuna. Intanto il fratello minore Romeo, nato nel 1901, aveva seguito le sue orme e mentre lei si eclissava dalle piste, lui si affermava nella categoria 500 cavalli.
Gli anni del fascismo certamente contribuirono a offuscare e stigmatizzare la figura di Vittorina e i suoi risultati. Nonostante la vasta opera di promozione dello sport e dell'educazione fisica della popolazione femminile, che proprio nel ventennio toccò livelli di organizzazione e numeri prima sconosciuti. È indicativo, a questo riguardo, che persino in un articolo del 1936 dedicato allo sport femminile a Ferrara, città che ne aveva fatto una celebrità e dove Vittorina ancora viveva, l'autore sosteneva che la Sambri non può interessarci perché la sua fu un'uscita più reclamistica che sportiva, la quale nulla ebbe a che vedere con la cultura fisica, e che la motociclista doveva essere citata più per la sua bizzarra audacia che per i meriti sportivi.
Vittorina trascorrerà nell'ombra gli ultimi 40 anni di vita, mantenendo un forte legame con il fratello Romeo. Nel 1924 aprono insieme un'officina che diventerà la concessionaria della Moto Guzzi, prima in via Garibaldi, poi in via Borgoleoni a Ferrara. Si racconta che chi entrava nel suo negozio si trovava di fronte a una donna che vestiva sempre con abiti maschili, capelli di taglio maschile e l'eterna sigaretta fra le labbra.
A detta di molti che la conobbero, nonostante la diffidenza generale verso una donna così fuori dal comune, la Sambri non perse mai il suo carattere leale e lo spirito cameratesco. I molti a Ferrara hanno ancora vivo il ricordo di piacevoli serate passate a bere e a parlare di motori in sua compagnia, ricordando assieme gli anni della fama e della giovinezza.
Morirà il 10 dicembre del 1965, 2 giorni prima di compiere 74 anni. Come Ada Pace, la prima donna pilota di corse automobilistiche, e Alfonsina Strada, la prima ciclista donna a partecipare al Giro d'Italia, Vittorina Sambri fu una pioniera, probabilmente inconsapevole della piccola ma grande rivoluzione che la vide protagonista.
Nel marzo del 2020 Imola ha dedicato un piazzale alla sua memoria, a pochi passi dall'autodromo. non solo un omaggio alla sua carriera sportiva, ma anche un monito per le nuove generazioni a lottare per i propri sogni senza lasciarsi condizionare dagli stereotipi di genere.
Per prima Vittorina Sambri ha dimostrato che la passione per la velocità sa essere anche donna. Per molti anni il suo nome scomparirà dalla cronaca sportiva, ma tra testimoni appassionati il nome di Vittorina Sambri continua a circolare come una leggenda.
Avete ascoltato Radio 900, microstorie dal secolo breve, un podcast scritto e prodotto da Lidia Gattini, Emanuele Floris e Luca Lovisetto. Potete ascoltare gli altri episodi su Spotify e su Zai.net. Appuntamento alla prossima settimana.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Questa era la storia di Vittorina Sambri, la prima donna motociclista d'Italia, una pioniera che ha sfidato non solo la velocità ma anche i pregiudizi di una società di inizio Novecento che non era ancora pronta per lei. È pronto per noi però il break musicale, poi rientra un'altra nostra storica rubrica, intanto questo è Eminem con Rihanna, Love the Way You Lie.
Just gonna stand there and watch me burn. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie.
I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight. Well, I can fight as long as the wrong feels right. It's like I'm in flight, high off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain, I love her, the more I suffer. I suffocate right before I'm about to drown. She resuscitates me, she fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back, we're running right back. Here we go again, it's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed, I snap, who's that dude? I don't even know his name, I laid hands on him. I never stoop so low again, I guess I don't know my own strength.
Just gonna stay.
When you're with him, you meet, and neither one of you even know it hit him. Got that warm, fuzzy feeling, yeah, them chills used to get him. Now you're getting fucking sick of looking at him. You swore you'd never hit him, never do nothing to hurt him. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit him. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit him, throw him down, pin him. So lost in the moments when you're in him, it's the race that the culprit controls your boat. So they say it best to go your separate ways. Guess if they don't know you, cause today, that was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. Sound like broken records playing over, but you promised her next time you'll show restraint. You don't get another chance. Life is no Nintendo game, but you lied again. Now you get to watch her leave out the window. Guess that's why they call it window pane.
Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright. I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie.
Now I know we said things, did things that we didn't mean, and we fall back into the same patterns, same routine, but you
temper's just as bad as mine is. You're the same as me, when it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back, it wasn't you, baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away though. Come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? Told you this is my fault, look me in the eyeball. Next time I'm pissed, I'll lay my fist at the drywall. Next time, there will be no next time. I apologize, even though I know it's lies. I'm tired of the games, I just want it back. I know I'm alive, if she ever tries to fucking leave again, I'ma tie her to the bed and set this house on fire. I'm just gonna
stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts.
Giusta frequenza,
la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Bentornati su WhatsApp, la selezione delle tracce più belle della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Couple of bros, they trade they soul for dough. Well, couldn't be so foolish. Fill over one with the low, won't break, won't fold. I just rebooted.
Con il suo nuovo album Dayrod, A$AP Ferg offre una versione più personale e introspettiva di sé, scavando nelle sue radici e affrontando temi che oscillano tra il successo e la vulnerabilità. Dopo essersi distinto come una delle figure principali e più eclettiche della scena hip hop contemporanea, con brani energici e spesso eccessivi, Ferg, il cui vero nome è Derold D. Brown Ferguson Jr., adotta un approccio più intimo, permettendo di far conoscere meglio l'uomo dietro l'artista.
Back in the day I was doing security, go to the store, had to carry artillery, thinking one day I would be a Hillary, flooding my neck and my teeth with the chillery, filling my pocket with celery.
A$AP Ferg ha costruito la sua carriera sull'immagine di un artista potente, capace di portare l'energia di Harlem in ogni sua canzone. In Dayrold, tuttavia, il rapper esplora la propria storia personale e identità in modo più sincero. Il titolo stesso del disco anticipa questo cambiamento, mettendo in primo piano il proprio nome di battesimo.
They thought I was dead. 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 They thought I was dead.
L'album è impreziosito da produzioni elaborate che spaziano tra beat potenti e arrangiamenti minimalisti, ideali per supportare i vari toni emotivi che attraversano il disco. Le collaborazioni includono voci di alto profilo con artisti R&B e MC più contemporanei che, con le loro presenze, elevano il contenuto di ogni traccia. Da un punto di vista lirico, Dayrold segna un'evoluzione per A$AP Ferg. Se in passato l'artista si concentrava spesso su brani che parlavano di successo, fama, uno stile di vita esagerato, in questo album esplora più da vicino i conflitti personali e la lotta per l'identità. Con Dayrold, A$AP Ferg dimostra che dietro la facciata del rapper audace e carismatico c'è un individuo che affronta le sue complessità. Ogni traccia sembra raccontare una storia o un momento che ha lasciato un segno profondo nella sua vita, e questo conferisce al progetto una genuinità rara nell'industria musicale di oggi. Con Hit Kid for President, il produttore beatmaker Hit Kid si propone di lasciare un segno indelebile nel panorama musicale, come suggerisce l'ambizioso titolo. Noto per aver dato vita a suoni crudi e potenti che hanno definito alcune delle hit della scena rap e trap, Hit Kid usa questo album per mettere in mostra il suo talento, con beat distintivi e collaborazioni audaci, creando un lavoro che suona come una vera candidatura al ruolo di figura centrale nella produzione hip hop. Sin dalla prima traccia l'album si apre con una dichiarazione di intenti. Hit Kid ha intenzione di dominare la scena. La produzione è un mix di influenze che attingono dalla trap, dall'hardcore e dal bounce del sud degli Stati Uniti. Don't get your ass dumped out, nigga, on Chevy Drive. He say he's spent up on his ops, I can tell he lied. He say he got his gun too, I can tell he cried. Ogni beat è studiato nei minimi dettagli, con bassi potenti e ritmi incalzanti che danno vita a un album esplosivo e ricco di energia. You a dumb, dumb. I'm talking right. Kid dimostra la sua maestria nel bilanciare suoni classici con tendenze più moderne, proponendo un sound che è al tempo stesso riconoscibile e innovativo. Hit Kid for President è arricchito da collaborazioni con alcuni dei nomi più caldi della scena rap attuale. Ognuno di questi artisti porta il proprio stile unico, creando un'atmosfera dinamica e variegata all'interno dell'album. Dai rapper hardcore a voci più melodiche, ogni ospite aggiunge una dimensione diversa alla produzione di Hit Kid, permettendo a ciascuna traccia di distinguersi per identità sonora e tematica. Una delle qualità principali di Hit Kid è la sua abilità nel creare atmosfere che avvolgono l'ascoltatore. Ogni brano ha un'identità unica, che sia cupa, misteriosa o aggressiva e potente. Questo approccio rende Hit Kid for President un album che non solo si ascolta, ma si riesce a percepire fisicamente, soprattutto nelle tracce che puntano ad essere delle vere e proprie hit. Il titolo Hit Kid for President non è solo una trovata pubblicitaria, rappresenta una dichiarazione di fiducia e un desiderio di affermarsi come una figura influente nella scena hip hop attuale. Attraverso l'album, Hit Kid esplora questa metafora politica in senso musicale, dimostrando di essere capace di gestire un progetto complesso e multilivello, proprio come farebbe un leader. Ogni brano è infatti un discorso che mira a convincere l'ascoltatore della sua leadership nel sound design e nella produzione. Hit Kid for President è un progetto che mette in luce l'immenso talento di Hit Kid come produttore e come innovatore del sound. Con la sua capacità di creare beat potenti, collaborazioni strategiche e atmosfere intense, l'album dimostra che Hit Kid è pronto a salire sul trono. Be on real when I'm creeping, I be where reapers be. Take your soul, bitch. All you gotta do is play with me. Throw it up, I don't care what you buy. Truly happily, pop the trunk, put a hole in her like a spare tire. Push the whip, keep her ass in her. I ain't gon' get tired. What you tryna do? What you tryna do? Con il suo ultimo lavoro, Anti, Big Baby Gucci continua a sfidare le convenzioni e a esplorare il lato più oscuro e malinconico della sua estetica musicale. Conosciuto per il suo stile imprevedibile, assolutamente eclettico e originale, e la sua abilità di fondere elementi diversi tra trap, emo rap e alternative, l'artista si spinge oltre. In Anti offre addirittura un progetto intimo e atmosferico che riflette la complessità delle sue emozioni e della sua visione a un nuovo livello. In Anti, Big Baby Gucci esplora un suono che si discosta dalla classica trap, optando per un'atmosfera più cupa e sperimentale che si fonde con beat incisivi, sintetei e sample più classic. Le produzioni sono minimali ma efficaci, creando una sensazione di immersione totale. Questo album non solo punta a suonare bene, ma a trasmettere un'emozione viscerale, come un viaggio nella mente dell'artista. I brani si sviluppano lentamente, con una costruzione quasi cinematografica che permette a ogni traccia di crescere e avvolgere l'ascoltatore in una esperienza completa. Dal punto di vista delle lyrics, Big Baby Gucci si mostra in tutta la sua vulnerabilità. Anti è un album che racconta di lotte interne, insicurezze e riflessioni personali, alternando momenti di autocommiserazione a momenti di ribellione pura. Big Baby Gucci affronta le sue debolezze con coraggio, riuscendo a trasformarle in punti di forza. Anti include collaborazioni con produttori emergenti e artisti dell'underground, creando una sinergia che rispecchia il desiderio di Big Baby Gucci di lavorare fuori dagli schemi dell'industria musicale e del mainstream. Le collaborazioni aggiungono sfumature all'album, ma senza mai rubare la scena all'artista. I suoni spaziano da elementi più classic a influenze emo e alternative, con una cura dei dettagli che rende ogni traccia unica e assolutamente originale. titolo Anti rappresenta bene il messaggio dell'album: un rifiuto totale delle convenzioni e un'affermazione della propria identità. Big Baby Gucci si distanzia dalle aspettative comuni della musica trap, sia a livello sonoro che tematico, e mostra come la sua evoluzione artistica sia guidata da un impulso ribelle e da una costante ricerca di autenticità. L'album è un manifesto di indipendenza che rivendica il diritto di esprimersi senza compromessi e che celebra la differenza. Con Anti, Big Baby Gucci propone un disco che è tanto un'esperienza emotiva quanto un'opera musicale. È un progetto che parla, che si sente fuori posto o diverso e che trova nella musica un mezzo per esplorare e accettare queste emozioni. L'album dimostra come Big Baby Gucci riesca a navigare tra generi e influenze completamente diversi, mantenendo però una propria identità forte e distintiva. Per chi cerca una voce autentica e ribelle nella scena rap, Anti è un album da ascoltare assolutamente. Ascoltato WhatsApp, la selezione delle tracce più belle della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
This is the last time. Say these words, I remember the first time, the first of many lies. Sweep it into the corner, I hide it under the bed. Say these things, they go away, but they never do.
This is the last time, bentornati in diretta sulla giusta frequenza, Riccardo Cotumaccio, Chiara Di Paola con voi per quest'ultimo blocco insieme per andare a commentare le tendenze su X.
Tendenze X.
In tendenza l'hashtag Check It In, perché un anno fa, la notte tra sabato 10 e domenica 11 novembre 2023, moriva Giulia Check It In, uccisa da 75 fendenti inferti dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Un anno senza Giulia, ma anche un anno con Giulia, perché l'onda di emozione suscitata dal caso è stata tale che da quei giorni non c'è stato un istante della vita nazionale che non abbia incrociato il ricordo della ragazza di Vinovo. Anche noi nel nostro piccolo, insieme a Fondazione Vodafone, insieme all'Associazione Rea, portiamo nelle scuole il tema dell'educazione affettiva, dell'educazione all'affettività, in particolare le storie di quattro donne sopravvissute a tentati femminicidi grazie alla mostra Rinate oltre il femminicidio di Stefania Prandi, che domani farà tappa a Seregno per la terz'ultima tappa. Dopodiché ci sarà Bologna con il Laura Bassi e poi Parma con il liceo Toschi. Il 22 novembre saremo a Roma con l'ultima tappa a Piazza Venezia, in particolare alla sede di Roma del Parlamento Europeo, dove presenteremo il progetto alla stampa in un grande evento anche insieme alle istituzioni. Insomma, non smettiamo assolutamente non solo di ricordare Giulia, ma anche le future Giulia, che possano naturalmente essere sensibilizzate al tema, ma soprattutto i ragazzi, perché a loro va il messaggio di lotta alla violenza di genere.
Mi chiedo come si comporterebbe Giulia in questa situazione. Non è vero che solo i figli possono imparare dai genitori. Anche noi possiamo imparare dai figli. È a quel punto che nasce in me qualcosa di più forte del male, della rabbia, dei sentimenti distruttivi, il desiderio o forse la necessità per trovare un barlume di senso in quanto è accaduto, che questi fatti non succedano più e che questo dolore insostenibile non sia più provato da nessuna persona al mondo. Quando leggevo storie di femminicidi ne rimanevo colpito, scosso, ma poi egoisticamente giravo pagina. Non avrebbero mai riguardato me, perché io nella vita avevo fatto le cose per bene. Avevo una famiglia solida, che avevo protetto. Non appartenevo a quella certa condizione sociale in cui pensavo si sviluppassero questi drammi. Insomma, io ero immune. Ho sempre sentito di appartenere a un mondo lontano da certe situazioni aberranti. Io ero normale e nel mondo normale certe cose non accadono. Non è così. Nessuno di noi è immune, perché l'idea della prevaricazione riguarda tutti, indistintamente, riguarda il mondo nel quale viviamo.
Anche l'hashtag Amsterdam, dopo la violenza avvenuta giovedì al termine della partita di calcio di Europa League tra Ajax e Maccabi, manifestanti pro-Palestina e appunto ultras della squadra ospite. Si continua a parlarne anche sui social. Gli agenti hanno circondato i manifestanti con un cordone, confiscando bandiere e tamburi. Insomma, anche su questo le polemiche, soprattutto per il racconto estremamente unilaterale avvenuto da buona parte della stampa. Poi grazie ai nuovi media siamo riusciti a capire, no, anche le provocazioni che sono state fatte, un po' entrambe le facce della medaglia. Quanto mai importante far luce anche su come utilizzare i nuovi media come vere e proprie fonti di informazione, che quanto mai in questo periodo ci tornano utili e fanno vedere proprio il loro valore e la loro funzione. Tendenza c'è Qatar, perché il Qatar ha fatto sapere di aver sospeso le proprie attività da intermediario nei negoziati per un cessate il fuoco fra Israele e Hamas, citando uno stallo nelle trattative, una certa riluttanza a trovare un accordo da entrambe le parti. I funzionari qatarini mediavano fra le due parti da circa un anno, cioè dall'inizio del nuovo ciclo di violenza innescato il 7 ottobre. Il Qatar aveva ottenuto il ruolo di mediatore sia per i suoi buoni rapporti con gli Stati Uniti, quindi indirettamente con Israele, sia perché da una decina d'anni ospita un ufficio dell'ala politica di Hamas. Proprio gli Stati Uniti due settimane fa, secondo diversi giornali statunitensi, avevano suggerito al Qatar di chiudere l'ufficio di Hamas in territorio qatarino in modo da far pressione per trovare un accordo. Non è chiaro se l'autosospensione del Qatar comporterà anche la chiusura dell'ufficio di Hamas sul suo territorio. Un portavoce appunto della stessa Hamas ha fatto sapere che il gruppo radicale palestinese non ha ricevuto alcuna richiesta di lasciare il paese.
anche Trump tra le tendenze su X, contatto tra il neo presidente degli Stati Uniti e Vladimir Putin sulla guerra tra Russia e Ucraina. Il neo presidente e quello russo hanno parlato giovedì in una telefonata nel primo confronto diretto dopo le elezioni. Il presidente eletto ha consigliato allo zar di non intensificare la guerra in Ucraina, ricordandogli la consistente presenza militare americana in Europa. I due leader hanno discusso dell'obiettivo della pace nel continente europeo e Trump ha espresso l'interesse a tenere colloqui ulteriori per discutere la risoluzione della guerra in tempi brevi, hanno detto le fonti al quotidiano americano. Il Cremlino, ha detto il portavoce Dmitry Peskov, ritiene che Trump abbia mostrato segnali positivi sul conflitto in Ucraina. Trump, durante la sua campagna elettorale, ha detto che vede tutto questo attraverso accordi e che può ottenere un accordo che porti alla pace. Queste le parole di Peskov, che ha comunque aggiunto che è difficile prevedere fino a quale punto si atterrà alle dichiarazioni fatte in campagna elettorale.
Poi c'è anche la Serie A in tendenza perché è terminata la 12ª giornata che rimanda tra due settimane alla ripresa delle sfide dopo l'ultima pausa per le nazionali del 2024. Accesissima la bagarre in testa alla classifica con 6 squadre in 2 punti. Il Napoli col pareggio in casa dell'Inter si riporta al primo posto in solitaria, appena 2 i vantaggi sulla Juve che è sesta. Stesso scenario in coda dove il Genoa coglie i frutti delle ultime 3 partite in una settimana e anche se col passo falso casalingo con la Fiorentina si toglie dalle ultime 3 posizioni, staziona al 17° posto. L'ultimo turno è costato 2 esoneri non solo a Lecce con Gotti ma anche a Roma con Juric, quest'ultimo si è onerato dopo la sconfitta con il Bologna e di conseguenza è già iniziato il totonome per il prossimo tecnico della panchina della Roma. Su tutti spicca il nome di Roberto Mancini, ex tecnico della nazionale, però insomma non si escludono anche altri nomi, da Massimiliano Allegri a Claudio Ranieri, un ritorno di fiamma di Rudy Garcia.
Un cane gli corre dietro storto, beccando i muri della strada.
Parte bene l'edizione 2024 delle Nitto ATP Finals di Torino per Sinner. All'esordio del torneo dei maestri, il numero 1 al mondo ha sconfitto in 2-7 l'australiano Alex de Minaur, numero 9 della classifica mondiale, al termine di una gara senza storia, troppa la differenza tra i due. Per Sinner è il 60° successo della stagione, è un risultato incredibile che lo lancia ancora di più in alto nell'Olimpo del tennis mondiale. Ora sulla sua strada si troverà lo statunitense Taylor Fritz martedì prossimo, che nel pomeriggio ha battuto in 2-7 Daniil Medvedev.
Ha messo il suo vestito più magro, un po' più di allegria negli occhi di sé. L'uomo ha lasciato i baffi e la cravatta che si rovescia sulla spalla. La
E poi in tendenza che tempo che fa, perché Francesca Fagnani è stata ospite appunto della trasmissione per raccontare la nuova stagione di Belve in arrivo dal prossimo 19 novembre. La giornalista ha raccontato a Fazio alcune delle anticipazioni legate agli ospiti della prossima stagione, tra i quali dovrebbe comparire Andrea Gianbruno, l'ex compagno della premier Giorgia Meloni. Dice: ma quella è l'ultima puntata o ce ne saranno altre? Ha chiesto Fazio ironico, con Fagnani che risponde: lui è contento di venire ma non è certo, le trattative con Mediaset sono ancora in corso. Da più di 10 anni Fagnani è legata sentimentalmente a Enrico Mentana, il celebre giornalista e direttore del TG La Sette. La loro relazione è caratterizzata da una forte riservatezza, entrambi preferiscono mantenere separata la sfera privata da quella pubblica. In varie interviste Fagnani ha spiegato che, pur essendo molto innamorata, il matrimonio non è una priorità per loro. Per me il matrimonio non è un'esigenza né un desiderio da realizzare. Insomma, si è lasciata raccontare anche a alcuni aneddoti della vita privata.
Novembre torna con Belve su Rai 2, prego, accomodati. Da sé che ogni volta che sento l'appuntamento penso a Ornella, che saluto.
Che odia questa canzone.
Odia questa canzone, sì, sì. Ma quella è una belvata anche quella.
Che bello essere qui, ci ho preso
grazie
gusto.
Ma devi venire sempre.
Ma grazie per i fiori.
No, figurati, è un piacere. Li hai mangiati? No.
No, la
belva, sai. Vabbè, allora, senti, dunque, martedì 19 ricomincia la nuova stagione. Chi dobbiamo aspettarci?
Partiamo con sì. Riccardo Scamarcio,
ah,
con Mara Venier.
Sì.
E poi.
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 Ma io volevo arrivare al poi.
E poi vuoi dirlo tu?
No,
che porta fortuna.
Ho letto che verrebbe l'ex compagno della Meloni, Andrea Gianbruno.
Noi l'abbiamo invitato.
Ma quella è l'ultima puntata o ce ne sono altre dopo?
No, chi è?
Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.
E questi erano gli hashtag in tendenza in queste ore sui social. Ne approfitto per ricordare, questa mattina il nostro Tommaso è stato alla conferenza stampa di presentazione di Roma Scuola Aperta, la presentazione della mappa della città educante 2024-25 all'Acquario Romano. Ne ha raccontato anche sul nostro sito www.zai.net, dove trovate gli articoli dei nostri giovani reporter. La nostra non solo è una radio partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori italiane, ma è anche una rivista cartacea che viene distribuita da quasi 28 anni in tutte le scuole superiori italiane, ed è appunto anche un sito www.zai.net. trovate l'attualità raccontata con gli occhi dei più giovani. Tra gli articoli ne segnalo uno che mi sta particolarmente a cuore, perché è quello dell'intervista ad Assunta Legnante, l'atleta, la campionessa paralimpica, che è stata intervistata dai giovani reporter di Jolly Roger, la nostra radio inclusiva, e quindi insomma un'interessantissima intervista anche sull'inclusione e la disabilità, che potete recuperare se non ci avete ascoltato live anche sui nostri canali e anche appunto sul sito di Zainet.
Il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando.
Sulle note dell'appuntamento di Ornella Vanoni ci salutiamo. Questa è la prima puntata della settimana della Giusta Frequenza. Un saluto per l'appunto da Riccardo Cotumaccio
e da Chiara Di Paola. A domani dalle 15 alle 16, Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio. Ciao.
Amore già tardi, non resisto.